Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti e bentornati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9 e un minuto precise di lunedì 17 novembre. Noi oggi cominciamo da Philip Roth, che su New York Times parla 45 anni dopo del suo romanzo che più fece scandalo, ma gli procurò anche il successo, Lamento di Portnoy. Quindi Philip Roth, dopo aver smesso di scrivere, torna in qualche modo sul luogo del delitto. Leggendo Il Lamento di Portnoy, scrive così Philip Roth, il pezzo esce su New York Times e viene ripubblicato poi su Repubblica, a 45 anni di distanza, sono rimasto scioccato e compiaciuto. Scioccato di essere stato così sconsiderato e compiaciuto di essere stato così sconsiderato, dice Philip Roth. Di certo, mentre scrivevo il libro, non mi rendevo conto che da lì in avanti non mi sarei più liberato di questo paziente psicanalitico che chiamavo Alexander Portnoy e che stavo per barattare la mia identità con la sua, e che tante persone soprattutto avrebbero identificato la sua personalità e tutto il suo armamentario con i miei. Il Lamento di Portnoy è stato il quarto dei 31 libri che ho scritto, continua Philip Roth su Repubblica. Quando lo scrissi, l'unica libertà che stavo cercando era liberarmi dallo scrittore che avevo cominciato a essere nei miei primi tre libri. Non ricercavo una catarsi come nevrotico o come figlio, come qualcuno ha ipotizzato, semmai di emanciparmi dagli approcci tradizionali alla narrazione. Mentre il protagonista si sforza di sfuggire alla propria coscienza morale, io cercavo di liberarmi dalla mia coscienza letteraria, che era stata costruita dalle mie letture, dalla mia scolarizzazione, dalla mia pignoleria e da una percezione convenzionale del galateo della prosa. In realtà i lettori guardarono soprattutto allo scandalo. Il libro è un libro molto esplicito, un libro in cui si parla molto di sesso, e per l'epoca, appunto 68-69 in America, che un romanzo fosse così esplicito, così anche in maniera compiaciuta, anche in maniera così appunto espressivamente forte, appunto creò un putiferio. Insofferente alle virtù della progressione logica, volevo, ecco, invece Roth riconduce 45 anni dopo tutto alla letteratura più che allo scandalo sociale, più che appunto alla sessualità esplicita. Volevo rinnegare lo sviluppo coerente e ordinato di un mondo immaginato e avanzare alla rinfusa, freneticamente, come appunto procede idealmente il classico paziente dall'analista fra gli spasmi della libera associazione. Ho ritratto un uomo che è il ricettacolo di ogni pensiero inaccettabile, un uomo di 33 anni, appunto per noi quella è l'età che ha quando nel suo romanzo, posseduto da sensazioni pericolose, opinioni sgradevoli, rancori feroci e sentimenti sinistri, e naturalmente perseguitato dalla presenza implacabile della lussuria, quella che almeno all'epoca veniva chiamata lussuria, oggi appunto non sembrerebbe, infatti questo poi Roth lo dice alla fine del suo pezzo, abbastanza normale, insomma nulla più di scandaloso 45 anni dopo. Insomma, ho scritto quella parte di asocializzato che è dentro quasi tutti noi e che ognuno affronta con vari gradi di successo. Portnoy abbonda di ira quanto di lussuria, ma chi non è in fondo così, scrive Philip Roth su Repubblica. Qual è la parola chiave, per esempio, dell'incipit dell'Iliade? L'ira. Così comincia l'intera letteratura europea, cantando l'ira virile di Achille. In realtà qui Roth sta sotterraneamente citando se stesso, perché Sig Coleman, il protagonista della Macchia Umana, inizia, che è un professore universitario, inizia le sue lezioni proprio dall'Iliade e appunto dall'ira di Achille, che fa sprigionare, è un po' il momento di singolarità della letteratura occidentale. Così comincia appunto l'intera letteratura europea, e uno scrive appunto un libro repellente, questo appunto sempre Philip Roth parlando di Lamento di Portnoy, che da molti fu visto unicamente in questa veste, non per essere repellente, ma per rappresentare il repellente, per svelarlo e per mostrare che aspetto ha. Chekhov, e qui appunto dice Philip Roth una cosa abbastanza che dovrebbe essere scontata per chi frequenta la letteratura, ma non lo è spesso, specie per i commentatori culturali. Chekhov diceva saggiamente che il compito dello scrittore non è risolvere i problemi, ma presentare il problema nel modo appropriato. Appunto, gli scrittori raccontano storie, altrimenti farebbero i politici. Ma al momento che la regola di base freudiana è che nulla in una storia personale è troppo insignificante o volgare per parlarne, e nulla allo stesso modo è troppo mostruoso, troppo grande per parlarne, la sessione psicanalitica offriva il vascello appropriato per contenere tutto, perché appunto c'è la finzione, un po' come nella coscienza di Zeno, nell'evento di Portnoy, cioè si finge che quello che Portnoy racconta sia avvenga in una seduta dallo psicanalista. L'ufficio dell'analista, l'ambientazione del libro, è quel posto dove non si deve censurare nulla. La regola è che non c'è nessuna regola, e questa è stata la regola che ho seguito per tratteggiare la derisione satirica di un figlio della propria famiglia ebrea, dove l'oggetto più comico della derisione risulta poi essere la stessa voce narrante, vale a dire Portnoy, che appunto, ripetiamolo, causò un sacco di problemi a Philip Roth e risultò sgradevole, anche se poi a 45 anni di distanza uno, se si va a leggere tutti i libri di Philip Roth, si rende conto che per esempio Sabbath, del teatro di Sabbath, è un personaggio ben più eversivo, ben più violento, ben più scomodo appunto di Portnoy, che poi è stato un po' riassorbito dai cambiamenti della morale, soprattutto dopo gli anni 70 e 80. La grottesca concezione, questo è sempre Philip Roth su Repubblica, dal New York Times, che ha Portnoy della propria vita, era molto influenzata, appunto, lo dicevamo, da regolamenti, inibizioni e tabù che non hanno più presa sulla gioventù eroticamente affrancata, così la definisce Philip Roth, dei nostri giorni, nemmeno più nel più sperduto paesino degli Stati Uniti. Ma appunto, tenete conto, in un'adolescenza americana degli anni 40, un lungo mezzo secolo prima che la pornografia in rete fosse anche soltanto un sogno, dice Philip Roth, queste costrizioni predominavano nell'angusto contesto in cui Portnoy, fra mille inquietudini, stava diventando adulto. Grazie alla drastica alterazione della prospettiva morale degli ultimi 45 anni, le notizie sessuali, così apparentemente calamitose quando Portnoy le strombazzò per la prima volta, ormai sono state, come dire, disintossicate. Sotto questo aspetto, e così conclude Philip Roth questo ripensamento appunto di Portnoy 45 anni dopo, che potete leggere per intero su Repubblica, sotto questo aspetto il mio libro sregolato ormai è datato quanto la lettera scarlatta, oppure il suo compagno di scuderia di fine anni 70, Coppie di John Updike, altro romanzo genitalico, così lo definisce Roth, che all'epoca scioccò a sufficienza da mettere in discussione certezze sociali già vacillanti. Alexander Portnoy, così conclude, riposa in pace. E questo è Monticello, un brano di Monty Alexander, pianista giamaicano, con Eugene Wright al basso e Bobby Durham alla batteria. Monticello ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso veniamo alla panoramica. Per esempio sulla Stampa, ecco, si parla delle biblioteche. Le biblioteche in realtà non sono soltanto luoghi dove si prestano libri, sono vere e proprie sacche di welfare e di socialità intorno a cui può nascere e nascono effettivamente delle comunità. Il problema, ovviamente, come al solito in queste cose qui, sono i soldi, i finanziamenti che sono sempre di meno. Però insomma, sulla Stampa, pagina 18, trovate una bella disamina di quello che stanno diventando le biblioteche, potrebbero diventare se ci fossero un po' più di risorse. Per esempio, non solo libri, anche se i libri sono centrali, a Cavirago, in Emilia-Romagna, alla Biblioteca Multipla. Ci sono anche ragazzini che giocano a Dungeons and Dragons, il gioco di ruolo. Oppure ancora si possono prendere in prestito fotografie, stampe e poster, li sistemi in salotto per un po' e poi li restituisci. O ancora, tra l'altro, da quando sono diventati anche luoghi, le biblioteche che lo sono diventate, in cui ci sono anche incontri, presentazioni letterarie, autori che vengono a parlare non soltanto dei propri libri, ma anche appunto dei libri in generale, parla sempre la bibliotecaria di questo luogo, della biblioteca Multiplo, scusate, e dice: i nostri frequentatori sono passati da 3.700 a 5.500 utenti attivi. Per un paese con meno di 10.000 abitanti non è poco. E poi ci sono anche biblioteche che addirittura consegnano i libri a domicilio, o che fanno trovare i libri nei supermercati del paese in modo che si possano prendere in prestito senza bisogno neanche di arrivare in biblioteca, che però poi diventa, ripeto, un ruolo di attrazione, perché diventa uno spazio aperto. Però questo in realtà si continua a leggere sulla stampa, lo scriveva già nel 1957 Luciano Bianciardi nel Lavoro Culturale. Diceva: una biblioteca veramente moderna deve proporsi andare incontro al lettore, invitarlo alla lettura presentandogli il libro aperto. Il problema, appunto, ripetiamo, sono le risorse che scarseggiano. Sul Mattino si parla del nuovo libro di Amos Oz, Quando il tradimento cambia la storia, il libro dedicato a Giuda. A pagina 15 ne scrive Titti Marrone: nel lessico personale di Amos Oz la parola traditore è tutt'altro che un'onta, adombra il talento prezioso di chi porta nel mondo pensieri nuovi, azzardando la sfida del cambiamento. È appunto dedicato a Giuda questo suo romanzo, in cui c'è il protagonista Shemuel Ash, uno studente timido, sensibile e socialista asmatico, che appunto è ossessionato dalla figura di Giuda. Shemuel vede Giuda non come un traditore, continua Titti Marrone sul Mattino, ma come suo più fedele devoto, più entusiasta degli apostoli, fondatore del cristianesimo, in quanto primo a essere convinto per fede della divinità di Gesù, più convinto dello stesso Nazareno. E fu per inverarla che decise di provocare la crocifissione, audace quanto Gesù è dubbioso, temerario quanto il Nazareno è spaventato dalla morte. Giuda è l'altra metà del mistero ebraico. Dopo pagine indimenticabili sulla crocifissione, si impicca, appunto, assumendo se stesso come capro espiatorio. In realtà, chi conosce Borges ricorda un racconto di Borges che si chiama Tre versioni di Giuda, che proprio questo racconta. E poi avevamo già parlato, accennato, ecco, nei giorni scorsi a Don Winslow, il suo romanzo Missing New York. Oggi è intervistato sul Messaggero, parla anche appunto di nuovi media, come appunto influenzano la scrittura di un giallista che è abituato ad avere a che fare con la violenza, ma la violenza appunto è ovunque, così come Philip Roth, con cui abbiamo aperto questa puntata, parlava della sessualità esplicita, che è ovunque, per esempio in rete. La stessa cosa dice Don Winslow per la violenza: i nuovi media hanno cambiato il volto della criminalità e sono diventati anche strumento di intimidazione e propaganda per chi ne fa uso. Basti pensare all'ISIS. Ho scoperto, per esempio, che in Messico è nato un filone che vende in rete una pornografia estrema fatta di immagini di persone massacrate negli scontri a fuoco legati al traffico di droga. Dunque tutto ciò codifica il modo in cui noi dobbiamo scrivere, ricodifica il modo in cui noi dobbiamo scrivere di violenza. Il rischio, appunto, è quello che lo shock diventi abitudine. 9:15 minuti 24 secondi qui a pagina 3. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296. Siamo anche su Twitter, Radio 3 Tweet. Vi segnalo anche il tema del giorno, di tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Pietro Del Soldà. Ecco, una domanda: sapete cosa vuol dire negrarizzazione? Viene da Negrar, paesino nel veronese, sta a significare il grande male d'Italia che soffoca sotto il cemento e lascia che piogge e frane uccidano e devastino il territorio. Ma quando impareremo, ecco, a conciliare la lotta al dissesto idrogeologico e la crescita economica? Ecco, ma qui sono questioni che poi affondano nei decenni precedenti. Basti pensare appunto a come abbiamo reagito al boom. Comunque potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, la città@rai.it. Noi proprio sempre di città continuiamo a parlare, appunto sono al centro di un acceso dibattito. Le frane, il dissesto idrogeologico da una parte, l'abbiamo appena detto, sarà il tema della città, periferie degradate, a cui si contrappongono centri storici che rischiano di assomigliare a parchi di divertimento. Ecco, di questo si occupa un libro di Salvatore Settis, che prende le mosse dalle città, simbolo del rischio, simbolo di questo rischio qui, sarebbe a dire Venezia, che viene intervistato su Left da Simona Maggiorelli. Lancia un grido d'allarme per Venezia, per il futuro di molte altre città storiche. Il nuovo libro di Salvatore Settis, nel volume Se Venezia muore, edito da Einaudi, l'eminente archeologo e storico dell'arte e della normale, stigmatizza le responsabilità politiche, scrive Simona Maggiorelli su Left, e l'ignoranza delle amministrazioni e dei governi, che hanno ridotto la laguna a una sorta di Disneyland per grandi navi. Al contempo offre, continuiamo a leggere su Left, una riflessione su quanto siano originali, però in realtà quanto siano unici alcuni nostri centri urbani, da Venezia all'Aquila a Matera, che rappresentano una vera e propria sfida creativa, almeno quando sono stati costruiti ai limiti, quando sono nate, anzi, perché poi è una nascita, le città non nascono da un giorno all'altro, una sfida ai limiti imposti dalla natura. E allora, per esempio, Venezia con i suoi palazzi storici, che concorrono ciascuno con un proprio timbro alla composizione armonica della città sull'acqua. Dice Settis, Venezia offre l'esempio supremo di una transizione dall'ordine della natura a quello della cultura. Per sparse sopravvivenze, la città visibile racconta la storia della città invisibile, fatta di relazioni umane. Ancora cita Orhan Pamuk, Settis, ogni città lascia una traccia nell'animo e nel carattere, negli umori delle persone che la abitano. Pamuk è un autore che amo molto, dice Settis. In Istanbul c'è per esempio il suo continuo girare intorno alla sua città e alla sua infanzia. Il centro di Venezia, come quello di Firenze, perde abitanti, appunto questo è il dramma, ed è sempre più ostaggio di un turismo mordi e fuggi. Settis risponde su Left, di fronte alla politica ufficiale dei partiti, ci sono già moltissimi movimenti di cittadini che si oppongono a tutto questo, ma oltre alla lotta, perché non si facciano più cene sul Ponte Vecchio a Firenze, perché non si vendano i nostri centri storici, occorrerebbe una riflessione sui grandi principi. Bisogna ricordare che cos'è la città e che sono soprattutto gli esseri umani ad animarla. La città storica si pone come un luogo di dialogo, di discorso, dice Settis su Left, uno spazio di creatività e di democrazia, in cui i cittadini sono attivi e non sono semplicemente servitori dei turisti. Ben inteso, va benissimo che ci sia chi tiene alberghi, chi fa cucina, ma non può essere soltanto questo. Le città devono ritrovare la loro anima. Appunto, Venezia perde 1000 abitanti all'anno, si svuota appunto soprattutto, ecco, chi ha pochi soldi, allora sta diventando una sorta di paradiso artificiale per ricchi. Ancora, sempre Settis su Venezia, diciamo così, presa a simbolo di quello che rischiano di diventare le città italiane, da una parte e dall'altra, appunto da una parte i centri e dall'altra le periferie. Sul Left, la ragione per cui Venezia si presta a essere il simbolo delle città storiche è che, oltre a essere straordinariamente bella, il suo tessuto urbano vive in simbiosi con la natura. E poi appunto si scaglia contro i grattacieli. Settis sempre dice: questo grattacielismo, l'espressione è di Vittorio Gregotti, affligge l'architettura contemporanea. In realtà è un figlio diretto della speculazione finanziaria. Edificare in altezza non conviene a chi ci va a vivere o a lavorare. In fondo, insomma, dice Settis, chi potendo scegliere andrebbe al 100° piano, chiuso in un loculo e non per esempio in una casa con giardino? il grattacielismo continua di moda nei più ricchi fra i paesi del Golfo Persico, da Abu Dhabi a Dubai. In Italia in realtà non ha mai preso piede, ma ora lo si cerca di lanciare. I grattacieli di Milano spuntati per l'Expo ne sarebbero un esempio. Allora noi pensavamo che i grattacieli a Venezia fossero soltanto un delirio di Pierre Cardin, ma in realtà appunto si continua a parlare di uno scempio del genere. E ancora proprio contesta Salvatore Settis sul Left il concetto stesso di grattacielo. La forma di grattacielo, così come è nata storicamente alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in città come Chicago o New York, veniva da un certo orizzonte culturale. È veramente sorprendente che città come Milano o Torino si vogliano allineare a questa moda con 100 anni di ritardo. E poi appunto una polemica con Renzo Piano, e dice: qui si notano le contraddizioni anche in un architetto bravo come Renzo Piano, che da un lato dice rammendiamo le periferie dando una parola d'ordine bellissima, e dall'altra costruisce però un grattacielo proprio nel centro di Torino. E allora se si limitasse a curare le periferie senza fare grattacieli, dice Settis sul Left, sarebbe più credibile. Sta parlando molto di lavoro in questi giorni, si parla poco però di una delle categorie più bistrattate del giornalismo nostrano, quella del freelance. E allora un ritratto del giornalista freelance italiano, scritto bilanciando molto bene ironia e amarezza, l'ha scritto Michele Masneri sul Foglio, e sta girando molto in rete, lo si trova sul foglio.it, poi lo troverete linkato a pagina3.rai.it, il nostro sito internet, e però su tutti i siti viralmente che lo stanno riprendendo. E inizia così: siamo noi, siamo in tanti, siamo la fascia alta dei morti di fame, siamo i freelance. Non abbiamo l'articolo 18, ma soprattutto non abbiamo l'articolo 1, quello dei contratti giornalistici, quello che per essere licenziati devi almeno assassinare un caporedattore. Siamo una generazione che non andrà in pensione, ma si rimbambirà prestissimo. Per il freelance, continua Masneri, scrivere i suoi pezzi è un'attività che gli fa bene, quando non svolge le altre professioni ancillari a cui è tenuto. La segretaria, il commercialista, il commesso viaggiatore, non ci rappresenta nessuno, neanche la Feder Casalinghe, anche se lavoriamo molto da casa. E poi appunto dice: il freelance è come un rubinetto fatto dai cinesi, ce ne sono tanti, sta a noi fare la differenza, quindi fingersi sempre impegnatissimi e soprattutto ricchissimi. Perché? Perché il direttore e il caporedattore, che a volte non ti cercano per mesi, o quando ti cercano tutti quanti insieme, in modo che tu poi non possa, lavorare più di tanto e sostentarti economicamente, fiutano la povertà e l'indigenza come gli squali con il sangue. Più sei povero, meno ti pagheranno. Dunque fingersi eccentrici amatori della professione, con capitali e industrie e patrimoni alle spalle. Affettare distacco dal denaro, anche al limite non mandare fatture, almeno una o due. Sfingere di scordarsene. Dopo qualche mese si spargerà la voce, si verrà molto rispettati e un ottimo investimento con un piccolo fondo perduto iniziale. Sul tema denaro, al freelance è infatti richiesto un codice cavalleresco. Ovviamente tutto quanto sarcastico, perché il freelance non deve mai neanche accennare al volgare tema con i suoi committenti. E così, al nascere di una nuova collaborazione, appunto il direttore ti convoca, ti fa i complimenti per almeno 25 minuti e subito ti dirà: naturalmente, visti i tempi, non ti possiamo assumere, e ti proporrà una collaborazione, precisando: non ti arricchirai. Questi trucchi, in realtà, continua Michele Masneri sul foglio.it, nulla possono nel caso limite dell'editore sadico, rito di passaggio fondamentale nella carriera del freelance. Ecco l'esperienza di vita vissuta, e racconta un aneddoto abbastanza illuminante. Suona il telefono, è un numero privato, e temendo che sia la Telecom per certe bollette non pagate, non rispondo. Segue email della segretaria del prestigioso editore, che informa che l'editore in persona, avrebbe tanto piacere di incontrarla. Si parte dunque per il compound suburbano del celebre gruppo editoriale, forse qua qualche sospetto ci viene su chi sia, si sbaglia per le emozioni del civico, si dice da chi si è convocati, lo sguardo degli uscieri muta immediatamente, si fa condiscendente e ammirato, si viene scortati da due guardie private fino al torrione giusto, e lì con molti complimenti, infilati in un ascensore riservato che porta all'ultimo piano con suoli celestiali, arriviamo appunto verso l'ufficio del direttore, ultimo piano, corridoi e cubature fuori scala, un'assistente nordica efficientissima ci porta in uno stanzone panoramico e lì c'è lui, l'editore. Si alza, ha una camicia a righine bianche e rosa, fa tantissimi complimenti, anche spropositati. Io so riconoscere un giornalista di talento, ti dice. Il pensiero corre, scrive Masneri sempre sul foglio.it, raccontando questo aneddoto che è abbastanza rivelatorio, diciamo così, di qual è la vita del freelance. Il pensiero corre di fronte all'editore che ti sta dicendo che forse ti farà lavorare con te, ai propri genitori, lettori avidi del quotidiano progressista, quindi forse capiamo chi è questo editore, laggiù nella provincia bresciana, che orgoglio, che emozione, e si sta lì e si risponde a domande del tipo cosa pensa di fare nei prossimi anni, cosa pensa della situazione politica, e lui è gentilissimo, addirittura rifiuta una telefonata. In realtà, appunto, c'è il superio che dice resisti, non abbassare la guardia. La parte razionale, infatti, si sente Alberto Sordi, giornalista del Lavoratore, in una vita difficile. Quella irrazionale di noi, invece, sogna di essere Gad Lerner che sale in elicottero con l'avvocato e ne scende vice direttore della Stampa. Si esce, appunto, dall'ufficio dell'editore con quella sensazione di benessere, le famose endorfine da contatto con i ricchi. Il giorno dopo, l'editore ti ritelefona addirittura e conferma che si verrà chiamati prestissimo, il giorno dopo, appunto, non perdiamo tempo, per carità. Dopodiché, il nulla, il silenzio. Passano mesi. A quel punto il freelance, che aveva taciuto scaramanticamente con i suoi amici, sia freelance che non freelance, comincia a confidarsi e allora scopre l'amara verità. Scopre di aver superato, scrive Masneri sul foglio.it, a sua insaputa un test fondamentale. Viene anche sbeffeggiato e compatito. Ma come, non lo sai? Ha fatto la stessa cosa anche con me. Ah, anche io ci sono andato nel 2009, anche io ci sono cascato. A me l'anno scorso. No, non richiamano mai. Assolutamente. Un ascoltatore ci chiede chi è questo editore, ecco, il pezzo non lo citava, però insomma dagli indizi sempre potrebbe essere, ecco, azzardiamo, un De Benedetti, ecco, diciamo così. E mentre Monticello sfuma, che è il brano che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3 di Monti Alexander, facciamo in tempo a segnalare, ecco, un altro pezzo. La musica d'autore italiana è in crisi finanziaria, le case discografiche sono in ginocchio e crisi creativa, di grandi talenti all'orizzonte non se ne vedono più, o se ce ne sono, nessuno investe in loro. Su questo tema oggi ci fa un speciale Il Fatto Quotidiano, e contiene anche un'intervista a Mogol che riracconta il suo rapporto con Battisti, e con Francesco Guccini che dice non scrivo più canzoni. Tutto questo lo trovate sul Fatto Quotidiano. In realtà, appunto, il problema non è tanto la buona musica, perché la buona musica si continua a fare, si è sempre fatta anche in periodi disastrosi. Il problema è chi l'ascolterà quella musica, se i grandi mediatori, giornali, TV e i grandi produttori, appunto, i discografici non ci puntano più. Arturo Staltri, questo è il tema dei temi per quanto riguarda la musica.
Non possono puntarci dal momento che ormai il supporto è praticamente obsoleto, tutti scaricano da internet più o meno gratuitamente, più che meno direi. Però la musica va sempre, ovviamente, va sempre fatta. Il rischio è che diventi un grande sottofondo continuo, certo, della nostra vita e non ci sia più l'attenzione. Ma noi comunque Portiamo l'attenzione invece sugli ascolti di oggi, parlando di un violinista celeberrimo che un certo giorno se n'è andato alla metropolitana di New York, a Times Square, si è messo lì col violino a suonare, era già celeberrimo, nessuno lo ha riconosciuto. Chissà cosa avrebbe detto di lui Martucci.
Ecco. E chissà chi era questo musicista.
Dopo lo
scopriremo. Okay. Grazie Arturo, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Luciano Panici in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.